Corpo e cuore, salute e sentimenti.
Ed eccoci giunti a un nuovo appuntamento di questa bella rubrica che tanti ci invidiano, cara Valeria, a te te la tiro così perché è vero, è la verità, perché riescono ad approfondire tante tematiche, a fruire di tante nozioni interessanti. Oggi parliamo di obesità, una malattia, lo possiamo dire, che veramente miete tantissime vittime, in particolar modo in alcune regioni e in particolar modo alcune famiglie, perché magari la si può portare di generazione in generazione, ma è vero questo, si tramanda? Oppure è legato solo ed esclusivamente al fatto che si mangia e basta? Parliamo di tutto questo e lo facciamo come al solito con la professoressa Alessandra Graziottini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, l'obesità, cioè, ce ne sono vari livelli e ce n'è una parecchio rischiosa, giusto?
Sì, intanto dovremmo parlare delle obesità, nel senso che ci sono varie sindromi dismetaboliche, vari problemi che possono poi dar luogo a una conseguenza comune che è quello di aumentare il peso. Basti dire, per esempio, le persone che hanno la tiroide che non funziona, che sono ipotiroidee, possono aumentare di peso. Poi abbiamo tutte le persone che mangiano effettivamente troppo, quelle che si muovono poco, quelle che invece hanno un'alterazione nel metabolismo degli zuccheri e così via. Quindi possiamo dire che si tratta di diversi quadri che poi confluiscono in un'unica cosa evidente, che è l'aumento di peso. Lei diceva giustamente, ci può essere anche una familiarità? Sì, certamente. L'obesità è una tendenza all'accumulo dei grassi nel nostro corpo che si associa a una alterazione di molti geni, non uno solo, che regolano il nostro metabolismo basale. Va anche detto però che lo stile di vita, lo dico subito, è fondamentale. Comunque, tornando alla genetica, certamente, se noi abbiamo uno o due genitori sovrappeso o addirittura francamente obesi, abbiamo molta più probabilità che i bambini siano obesi fin da piccini rispetto alle famiglie di magri. Ma questo perché, accanto alla genetica, questi bambini ereditano stili di vita e stili alimentari in particolare tipici delle persone obese e sovrappeso. Quindi cominciamo a dire che la differenza, il distinguere natura e cultura non è sempre facilissimo. In particolare oggi mi interessa parlare di un'associazione molto importante per la salute, che è quella tra obesità e diabete. Allora, la prima domanda che tutte le persone intelligenti si fanno quando vedono che cominciano ad aumentare di peso è: ma non è che l'obesità, oltre ad essere un problema non solo estetico, ma comportare tanti guai per la salute, predispone al diabete? E dobbiamo dire sì, tutti gli ascoltatori in ascolto, che sono lì un pochino sovrappeso o francamente obesi, devono sapere che questa ciccia in più non è solo grasso. In realtà è un'alterazione metabolica complessa che predispone al diabete, e addirittura il sovrappeso è il primo indicatore di rischio. Non solo, sappiamo anche che il 2-6% della popolazione nei nostri paesi è francamente diabetica, ma addirittura che il 30-50% delle donne, anche di quelle in ascolto, hanno già una glicemia elevata senza saperlo, quindi hanno già un diabete presente, anche se ancora silenzioso. Allora, qual è il primo messaggio pratico? Se siamo sovrappeso o francamente obesi, invece che fuggire dai medici, dobbiamo andarli a consultare, in particolare il medico di famiglia, per cominciare subito con una minima valutazione di quelli che sono i principali indicatori di alterazioni ormonali o dismetaboliche, o tutte e due. Per esempio, appunto, fare una glicemia basale, fare un dosaggio dell'emoglobina glicata, che è un marcatore, una spia di com'è il nostro controllo della glicemia, fare una valutazione della tiroide, come dicevo, ma anche di come funzionano le ovaie, perché un'altra situazione di rischio è comportata dalla micropolicistosi ovarica, che si associa a un alterato uso dell'insulina nei tessuti periferici. Quindi, voi capite già che da queste pochissime cose, certamente merita consultare il proprio medico quando noi cominciamo ad aumentare di peso in maniera che non è del tutto giustificabile dal fatto di mangiare un po' di più.
Bene, allora c'è poi sovrappeso e sovrappeso, come lei ci sta raccontando, e quindi diciamo che il grasso, se così si può dire, non è tutto uguale. In che modo si può distinguere?
Proprio così. Il danno alla salute, perché uno dice, ma non tutti i grassi si ammalano poi. Allora, che cos'è che fa la differenza? E la differenza la fa una cosa curiosa: il dove va a piazzarsi il grasso. In altre parole, noi parliamo di una obesità ginoide, che è tipica delle donne, dove il grasso va ad accumularsi, come sanno le donne che ne sono affette, sui glutei, sul bacino, sulle cosce, e l'obesità cosiddetta ginoide. Pensate che questo tipo di sovrappeso, non parliamo della franca obesità, può addirittura in qualche modo far bene al metabolismo. In che senso? che, siccome questo tessuto adiposo produce anche estrogeni, può aiutare per esempio queste donne dopo la menopausa ad essere meno vulnerabili per esempio all'osteoporosi. Con questo non sto dicendo che fanno benissimo ad essere cicciotte, perché se facessero movimento fisico e mangiassero calcio e vitamina D tutti i giorni avrebbero un osso perfetto senza il sovrappeso, però diciamo che ancora siamo nel tipo di sovrappeso o di obesità che è meno pericolosa per la salute femminile. Quando invece, attenzione attenzione, il grasso si accumula a livello addominale, cioè quando la donna mette su pancia, allora questa è veramente una obesità, un sovrappeso pericolosi. Perché? Perché questo tipo di distribuzione del grasso mette in circolo facilmente grandi quantità di grassi, in particolare di colesterolo e trigliceridi. Danneggia questo grasso la parete interna dei vasi, quindi predispone alle malattie cardiovascolari, provoca o facilita la resistenza all'insulina e predispone al diabete e all'aterosclerosi. In altre parole, si è visto che nelle donne il grasso addominale, il grasso che si concentra sull'addome punto vita, più frequentemente si accumula dopo la menopausa e più frequentemente si associa al rischio di diabete. Quindi attenzione, la pancia non è solo un aspetto così estetico particolarmente spiacevole per le donne d'oggi, ma è un semaforo rosso che ci dice attenzione, questa donna più di quella che ha il grasso sulle gambe o sulle cosce ha rischio di sviluppare diabete, aterosclerosi e altre malattie importanti che condizionano poi la qualità della nostra salute.
Tranne in alcuni casi evidenti, ma quando è che si fa a sapere che il grasso è davvero troppo, è davvero tanto?
Guardate, ho una metodica semplicissima che tutte le donne in ascolto, ma anche gli uomini, possono fare con un semplice metro da sarta. Bisogna misurare il giro vita e vedere quanti centimetri abbiamo. Allora, i numeri soglia per dire che veramente il grasso è troppo troppo e siamo in una situazione di allarme rosso, come si dice, sono questi. Per gli uomini 102 cm di girovita nella parte più ampia naturalmente e 88 nelle donne. Adesso però l'orientamento dei medici è quello di ritenere che perlomeno per le donne europee, per gli uomini europei, i centimetri che indicano la soglia tra un sovrappeso ancora accettabile, un sovrappeso invece che sconfina nell'obesità e soprattutto che ci dice che c'è un rischio perché è un grasso addominale, tipico di maschi e femmine ad alto rischio cardiovascolare e metabolico, sono 94 cm per gli uomini, quindi 94, e 80 cm per le donne. Ecco che allora con queste due misure voi sapete già se è il caso veramente di correre ai ripari. Io direi che appena uno mette sulla pancia dovrebbe già correre ai ripari, ma comunque se vogliamo stare nell'ambito così delle categorie mediche, bene, 94 per i maschi, 80 cm per le donne. Ovviamente, come già anticipavo, se abbiamo questo sovrappeso e in particolare questo tipo di accumulo di grasso sulla pancia, sull'addome, è bene parlare subito col proprio medico, farsi, ripeto di nuovo, il dosaggio degli zuccheri nel sangue, la glicemia. Ricordiamoci che se il valore è tra 110 e 125 mg per decilitro bisogna correre di pari con un drastico cambiamento degli stili di vita, ma se è superiore a 126 mg per decilitro, ecco che allora abbiamo che il rischio di complicanze cardiovascolari è già in agguato.
Bene, quindi più che correre ai ripari, correre in palestra, quindi correre a fare sport, come per citare una sua frase, professoressa, lei prima ci diceva giustamente non bisogna mai negoziare il tempo per lo sport con nessun'altra cosa, quindi mantenerci fedeli a questo. Ma quali sono gli altri rischi che può comportare l'aumento di peso?
Guardi, gli amici americani hanno indicato con un termine abbastanza simpatico e inquietante, il quartetto mortale. Il quartetto mortale, ci dicono che quando una persona ha una circonferenza vita, come abbiamo detto, superiore ai 94 per i maschi e 80 per le donne, quando la pressione arteriosa comincia a alzarsi, quando il livello del colesterolo e dei trigliceridi nel sangue è elevato e la glicemia si muove, bene, questi quattro indicatori sono i grandi soci del quartetto mortale. Quando ci sono, ripeto, circonferenza vita, pressione arteriosa che si alza, aumento del colesterolo e dei trigliceridi e la glicemia che si alza, attenzione, dobbiamo veramente prenderci cura di noi perché sono in agguato l'infarto, l'ischemia, l'ictus, un diabete galoppante con tutte le conseguenze microangiopatiche e neuroangiopatiche, cioè qualità di vita devastata per sé e per chi ci vuole bene. E sempre attenzione, quando uno di questi quattro marcatori è mosso dobbiamo andare a cercare gli altri tre, perché in genere questi quattro si muovono insieme. Ecco che allora è facile capire da questi pochi elementi di semeiotica che noi cogliendo bene degli indicatori semplici, possiamo immediatamente riconoscere le persone più a rischio e noi stessi concentrarci per migliorare la nostra vita. Giustamente le anticipavo una mia passione, che è il tempo non negoziabile. Che cosa intendo dire? Che il tempo per il movimento fisico non è un lusso solo per ricchi, è un tempo che noi dedichiamo alla qualità della nostra vita quotidiana, ma anche alla qualità della nostra salute e alla nostra aspettativa di salute, cioè quanti anni riusciremo a stare bene fino possibilmente al giorno in cui moriremo. Come evitare l'obesità addominale e il quartetto mortale? I suggerimenti sono semplici e veloci, perché so che c'è il GR in agguato. Allora, mantenere il peso forma fino ai bambini. Ricordiamoci che quando il bambino è obeso ha un altissimo rischio di diventare un adolescente e un adulto obeso. I bambini italiani sono i più grassi d'Europa, cambiamo direzione, manteniamoli sobri, facciamoli fare molto sport, questo è fondamentale. Più noi educhiamo i bambini allo sport, meglio sarà. Martedì ci sarà una conferenza stampa al Circolo Aniene, dove parleremo proprio del rapporto tra donne e sport. Ancora importante, limitare lo stress, insisto nel fatto di dormire con regolarità, perché quando dormiamo poco aumenta il nostro appetito per i cibi grassi e ricchi di calorie. Quindi anche il sonno è un garante del nostro peso corporeo. E poi veramente fare una dieta bilanciata, limitando i grassi e limitando gli zuccheri, perché solo così educheremo il nostro metabolismo, il nostro corpo, ad avere una sua musica, anche dal punto di vista dello stile di vita alimentare.
www.alessandragraziottin.it, www.fondazionegraziottin.org. Come al solito, grazie, buon weekend.
A voi.